Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo ottavo, versetti 21-30. Di nuovo disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi, dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Ecco, proseguiamo nell'ascolto di questi capitoli 7, 8, in particolare, molto strettamente uniti anche nei richiami, nelle riprese, come Gesù qui, anche nel testo di oggi, apre, disse, vi ho detto, disse loro di nuovo, che si conclude con una rivelazione, con un invito e con una promessa e con l'atto della fede.
Io devo dire che mi ha stupito la conclusione, perché non fa altro che dire che gli ha detto che moriranno nei loro peccati, che loro sono di un altro mondo, sono di questo mondo, lui è di un altro mondo, per questo vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Dicevano: chi sei tu? Dice anzitutto ciò che vi continua a dire, poi non lo dice. Molte cose da dire, ma di voi è da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace. E io dico le cose che ho udito da lui. Ripete quello che aveva detto nei paragrafi scorsi, che appunto la sua dottrina non è la sua, ma è quella del Padre. E loro non compresero che parlava del Padre. E allora Gesù dice: quando innalzerete il Figlio dell'uomo, allora riconoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma tutto quello che, come mi ha insegnato il Padre. Colui che mi ha comandato con me non mi lascia solo, perché faccio sempre ciò che gli piace. È tutto il contrario di quello che fanno loro. Mentre diceva queste cose, molti credettero in lui. E a me è arrivato proprio come una cosa che non mi aspettavo, insomma. Mi aspettavo che queste minacce che c'erano di morire nel loro peccato, tra l'altro nell'ebraico usa la formula della Genesi di morte morrai, e fa una certa impressione letto in quel contesto, e di morte morirete. E poi appunto di morte morirete, ma molti credettero in lui.
Inizia il testo di oggi dicendo: di nuovo disse Gesù: io vado. Tante volte Gesù dice nel Vangelo di Giovanni: io vado. E dove va? Va, come ci indica il prologo all'inizio, che Il Verbo era verso Dio. Lui va sempre verso il Padre. Questa cosa io notavo. E poi c'è due volte nel testo di oggi io sono. Questa affermazione per cui vediamo la sua identità, il suo essere uno col Padre. Io sono. Poi mi colpiva, forse una stranezza, ma come finisce il testo di oggi? Dice: io faccio sempre le cose che a lui sono gradite, sempre, fandote. E allora molti credettero in lui. Questa sempre di Gesù attira con sé molti, perché è l'opera di Gesù che attira. E poi basta, finito. Ieri ho sentito l'Angelus del Papa a mezzogiorno e diceva proprio di questa necessaria comunione, intimità col Padre.
Mi sembra che il Signore qui dica una constatazione di fatto. Da una parte vuole suscitare l'interesse della gente, di chi ha attorno, anche dai discepoli agli avversari più accaniti. Però dice che appunto c'è uno stato di fatto che lo si può cercare quel momento lì, sì, però senza mai riuscire a capire. Anzi, si può credere, però non è ancora lo stato perfetto, perché può avvenire solo a un momento, dal momento che sarà innalzato e poi è elevato al cielo. Solo a quel punto lì che lo si può cercare, in un certo senso no, non, però non lo si può trovare qua, però a quel punto lì si rivela la grazia che ci è data, come lo vediamo appunto quello che ci diceva San Paolo negli Atti degli Apostoli, come dice San Pietro nei capitoli secondo e terzo sempre degli Atti. È solo a quel punto che si svela tutto il mistero, però ci deve essere questo fatto prima, non lo si può capire, sarà testimoniato, è detto nelle scritture, però l'uomo non può cogliere nella sua pienezza. Lo si può cercare, allora prima cercarlo di seguire, Israele stesso più o meno credenti lo cercano, lo seguono, però non c'è la rivelazione, solo dopo che sarà elevato allora si svela tutto il mistero e della sua offerta, e si capisce che lui ha fatto solo quello che voleva il Padre.
Le mie sono soprattutto domande, cerco di capire, perché è molto bello quello che diceva anche adesso Anastasio del versetto 28, che solo accettando la croce, nella croce, si può conoscere che lo è. Però a me i versetti 21 e 24 rimangono un po' duri, cioè mi cercherete ma morirete nel vostro peccato, e poi vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E allora così ho cercato di capire, ma mi sembrano molto, molto duri questi, perché chiaramente si riferirà al fatto che lui è la vita, lui è la luce, quello che aveva detto anche il versetto 12, chi non segue me cammina nelle tenebre. Quindi non so, è più una domanda che faccio, che cos'è questo morirete nel vostro peccato?
Cerco di rispondere. Se non c'è il suo sacrificio, moriamo nel nostro peccato e lo dovremmo riconoscere. Però morirete nei vostri peccati se non c'è il suo sacrificio.
Ma anche a me erano sembrate parole molto forti queste pronunciate da Gesù. Questo ripetere appunto tre volte, anche se c'è una differenza, perché al versetto 22 dice morirete nel vostro peccato, la singolare, poi dopo dice morirete nei vostri peccati. E da un lato quindi questa rivelazione, dall'altro è appunto questa contrapposizione, per due volte dice in un modo assoluto io sono. Allora appunto anch'io mi sono chiesta, ma che cos'è questo? È un peccato o sono peccati? Ecco, a me pare che qui Gesù voglia stigmatizzare soprattutto un peccato, che è quello dell'incredulità. Ecco, che è la radice poi degli altri peccati, evidentemente, ecco. Perché appunto, come si diceva nel versetto 12, che è già stato richiamato, io sono la luce del mondo, chi segue me. Ecco, bisogna seguire Gesù per poter avere la luce, per poter poi alla fine credere, ecco. E quindi mi sembrava che Gesù qui volesse appunto stigmatizzare questo peccato di incredulità. D'altra parte appunto c'è questa duplice affermazione io sono, che poi si ripeterà ancora in questo capitolo. E poi questo io sono, ecco, Giovanni lo declinerà in tanti modi, ci ha già detto che io sono il pane, io sono la luce, poi dirà io sono la porta, sono il pastore, ecco, perché poi questo io sono, ecco, è certo detto in modo assoluto, ma e richiama certamente quell'io sono dell'Antico Testamento, però dice anche, ecco, che non faccio nulla da me stesso, faccio quello che il Padre mi dice, ecco, e parlo le parole del Padre, ecco, quindi mi sembrava che in un qualche modo Gesù qui rivelasse il suo mistero, in Lui è presente il Padre, Lui è la rivelazione del Padre, e allora mi sono chiesto quali sono allora le cose che piacciono al Padre e che appunto poi, così come si conclude questo capitolo 29, mi sembrava, ecco, che le cose che piacciono al Padre di Gesù sia proprio quello che ci dice Paolo nella lettera ai Filippesi: non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ecco, mi sembrava che appunto in queste parole di Gesù fosse adombrato tutto questo mistero di Lui, ecco, nel quale è presente il Padre, ecco, quale bisogna credere, ecco, per avere la vita.
È un testo difficile e a seconda di come si interpreta la frase complessivamente lo si può intendere in senso interrogativo o in senso affermativo. Comunque ciò che vi dico, ciò che vi sto dicendo, ciò che vi sto, assolutamente ciò che vi sto dicendo, questo potrebbe essere affermativo. Così dicono i commentatori, lo Zerwig, eccetera. Una tinarchine avverbiale, no? Non può essere, questo è, grammaticalmente lo presentano così. I padri greci, che non sono trascurabili in questi casi, lo intendono così, senso avverbiale. Assolutamente quello che vi sto dicendo. Omnino in greco, E la risposta è questa, se tu poi ne sai di più anche dei padri greci e dello Zerwig, Cioè, la risposta alla tua domanda, io rinvio a questa, Tinarchin è un avverbio, è detto in modo avverbiale, così viene interpretato, altrimenti non ha senso. Lo leggono così, e credo che si può accettare questo. Poi rimane un testo, ripeto, discusso. Però il fatto che i greci lo leggano così non è da buttare via, perché loro il greco lo parlavano, non bisogna mai dimenticare. Va bene, siamo qualche secolo dopo, ma è sempre il greco, e quindi lo sentivano così, evidentemente. Questa è l'osservazione che fa anche lo Zerbi, che insomma, cioè lo leggono in modo avverbiale, come se fosse scritto olos in greco, dice lo Zerbi, cioè del tutto, assolutamente del tutto quello che vi sto dicendo. Ecco, una cosa simile. Rimane enigmatica la frase, ma questo lo si capisce anche dal procedere del discorso, che rimane enigmatica, no? Di chi sei non è che sia chiaro con questa risposta, però Gesù dice quello che già vi ho detto, vi sto dicendo. No, e la nostra difficoltà è giusto che rimanga, perché è quella che diceva Silvia all'inizio, anche Fernanda, insomma. A queste parole molti credettero in lui, il che significa che queste parole sono convincenti e invitanti, sono una grande promessa e sono anche convincenti. Credettero in lui, anche se poi vedremo nel seguito che questo grado di fede non è definitivo. Gesù stesso dice bisogna ancora, e questo non avviene poi, o almeno non avviene in tutti, però il nostro problema deriva da questo, che abbiamo l'impressione che siano parole che respingono, e invece proprio a queste parole molti credettero, cioè significa che non sono parole che respingono, ma al contrario sono parole che invitano, mi pare, questo sarebbe il punto, no? O sbaglio? Quindi io interpreterei, come dicono anche i commentatori, questa parte dal versetto 21 in poi sono affermazioni ovvie, scontate, cioè che il problema del peccato sia un problema centrale nella riflessione, nell'impegno di Israele, è una cosa scontata. Non solo nella scrittura questo, ma ancora di più in tutta la letteratura che è presente qui, il problema del peccato insuperabile. Questo non significa che Dio non perdoni i peccati, ogni anno perdona i peccati, perdona sempre, ma il problema del peccato, dell'eliminazione del peccato, secondo le promesse dei profeti, basterebbe che prendessimo Geremia 31, che noi conosciamo molto bene, la nuova alleanza si conclude proprio così, è fondata sul fatto che Dio non si ricorderà più dei vostri peccati. Cioè è il superamento vero del peccato, della peccaminosità, che è percepita come una forza a cui neppure la Torah riesce a superare. La Torah è percepita in molti testi come un grande baluardo contro il peccato, ma non è in grado di superarlo, di risolvere il problema e di realizzare le promesse dei profeti. Prendiamo Isaia. Sarà tutto un popolo di giusti, dov'è? Quindi queste affermazioni sono invece, diciamo, sconcertanti probabilmente, e comunque possono colpire molto, a mio parere, per il fatto che si riferiscono a Gesù. Cioè che il peccato sia così, non c'è dubbio, morirete nei vostri peccati, non è un'offesa. Ecco, voglio dire, non è un'offesa, o non è percepita come un'offesa. E invece che Gesù dica... Se non credete che sono io o che io sono, comunque si intenda, è sempre un riferimento al modo in cui parla Dio di se stesso. Come sapete, si può riferire al nome divino di Esodo, io sono, oppure molti lo riferiscono al modo in cui Dio parla in Isaia, per esempio. Sono io il tuo consolatore, sono io, egoimi è sempre egoimi. In ogni caso la cosa fondamentale è un eco di come parla Dio di sé. Qui Se non credete questo, morirete nel vostro peccato. Questa è la cosa molto grossa qui, che Gesù cioè riferisca queste promesse alla fede in Lui. E a me sembra molto bello il versetto 28, cioè la conclusione in cui Gesù risponde, perché non capiscono il riferimento al Padre. Se partiamo dalla fine, mi sembra che si chiarisca, no? Sembra che sia molto bello. Gesù fa sempre quello che è gradito al Padre. Questa è una prova. Cioè, cosa mette avanti Gesù? La santità della sua vita. Il Padre sempre... Gesù fa sempre concretamente, e questo è verificabile, la santità della vita di Gesù, la sua completa obbedienza a Dio. Io faccio sempre quello che gli è gradito, a queste parole credettero in Lui. Cioè, questa è una prova, è un invito a credere a quello più profondo che dice. Il fatto che Gesù faccia sempre quello che è gradito a Dio fa sì che il Padre sia sempre con Lui e che quindi gli dice tutto quello che deve dire, la comunione, perché Lui non fa nulla da se stesso. Questo è il punto, secondo me, sempre, è già tornato al capitolo quinto, il punto, diciamo, dirimente. Io non faccio nulla da me stesso. E quando si rivelerà pienamente che Gesù non fa nulla da se stesso, ma fa soltanto quello che gli dice il Padre, nella croce, è la promessa qui. Quando innalzerete il Figlio dell'uomo, si rivelerà che io non faccio niente da me. Chiaro. E quindi si rivelerà che io sono. E questo, secondo me, è il punto più profondo. Cioè la rivelazione, in questo dobbiamo, questo io sono, significa che il Dio, che il Padre è presente in Lui. Io sono significa che il Padre è presente in Lui, perché rimangono due, bisogna ricordare che sono sempre due, Gesù e il Padre. Non è l'identificazione nel senso che è una sola, uno solo. Sono una cosa sola, ma non sono uno solo, sono due. C'è l'uomo Gesù che gli sta parlando e c'è il Padre. Capirete che io non faccio nulla da me stesso, ma che io sono, cioè che è il Padre che parla in me, che io appartengo al mondo di Dio. A me sembra che questa sia la spiegazione che Gesù dà. E anche l'invito, anche la prova che dà, che è la santità della sua vita. Come ha detto prima, spiegando il versetto 23, no? Voi siete di qui, io sono del mondo, io sono di lassù. Cioè, se non aderite a me, che vengo da Dio, non potete superare il peccato.